Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto per essere tentato dal diavolo. E dopo aver digiunato 40 giorni e 40 notti, ebbe fame. Il tentatore allora gli si accostò e gli disse: «Se sei figlio di Dio, di che questi sassi diventino pane». Ma egli rispose: «Sta scritto, non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio». Allora il diavolo lo condusse con sé nella città santa, lo depose sul pinnacolo del tempio e gli disse: «Se sei figlio di Dio, gettati giù, poiché sta scritto, ai suoi angeli darà ordini a tuo riguardo, ed essi ti sorreggeranno con le loro mani, perché non abbia a urtare contro un sasso il tuo piede». Gesù gli rispose: «Sta scritto anche, non tentare il Signore Dio tuo». Di nuovo il diavolo lo condusse con sé sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti i regni del mondo con la loro gloria. E gli disse: «Tutte queste cose io ti darò se prostrandoti mi adorerai». Ma Gesù gli rispose: «Vattene, Satana, sta scritto, adora il Signore Dio tuo e a Lui solo rendi culto». Allora il diavolo lo lasciò ed ecco angeli gli si accostarono e lo servivano. Parola del Signore. Non di solo pane vive l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca del Signore. È forse scritto che l'uomo può vivere solo di ciò che esce dalla bocca del Signore? No. È scritto che non di solo pane vive l'uomo, ma anche di ogni cosa, di ogni parola che esce dalla bocca del Signore. Questa è una buona chiave per capire qual è la parola di oggi e quale cosa illumina nella nostra vita di fede e come ci può mettere nelle condizioni di cominciare questa Quaresima con il piede giusto. Avete ascoltato nella prima lettura il peccato di Adamo. Guardate un po' che cosa è successo. Dio chiama le cose all'esistenza con una parola, ma quando fa l'uomo lo prende dalla terra. Lo prende dalla terra e vi soffia il suo respiro, per dire che l'uomo ha in sé una natura umana che viene dalla materia, certamente. Ma questa natura umana che viene dalla materia non viene da lontano, non è qualcosa che è destinato a perire. In questa materia egli, Dio, vi ha posto qualcosa di sé. Solo Dio sa come possano rimanere insieme il suo respiro e la materia, come possano stare insieme la sua volontà e la volontà dell'uomo. Però lui crea l'uomo così. E l'uomo, in relazione in se stesso, anche con quella parte di sé che può guardarlo ed essere guardata, la donna, in questa relazione contempla ciò che è in Dio, non una divinità nascosta, astrusa e lontana, ma una identità in relazione. Se non fosse in relazione, non lo avrebbe chiamato, non l'avrebbe creato, non gli avrebbe affidato l'armonia del giardino terrestre. Voi lo sapete che questa è una storia, è un modo di raccontare, non le origini, è un modo di raccontare il rapporto con Dio, che è più importante delle origini. Per le origini ci sono altri campi, altri strumenti e altre logiche. Questo non è il libro della creazione del mondo, questo è il libro dell'esperienza dell'uomo con Dio. Ora, quest'uomo in relazione è incontrato da un pensiero serpeggiante che si mette in mezzo. In mezzo tra cosa? Tu dirai, tra l'uomo e la donna? Io direi tra l'uomo di carne e la sua consapevolezza di essere fatto a immagine e somiglianza di Dio. Questo pensiero si avvicina all'uomo, alla donna, in questo caso a Eva, una parte dell'uomo, e le dice, È vero che non potete mangiare di nessun albero del giardino? Non è vero. Come abbiamo detto prima, non è vero che è stato detto che l'uomo vive solo delle parole di Dio. L'uomo vive anche di pane. Vivere del pane e vivere della parola è in contrapposizione secondo te? Certo che no. Anche Gesù in questo momento, dopo 40 giorni, ha fame. Mangiare le cose non è in contrapposizione con la natura divina del Verbo. Allora guarda bene, così come il Verbo porta in sé la natura umana e la natura divina, non in modo alterno, una volta questa e una volta quella, ma in perfetta armonia, così che egli sa bene quando è l'ora di mangiare e egli sa bene di che cosa nutrirsi veramente, così è per l'uomo creato secondo Dio, cioè per Adamo. Anche lui sa che l'albero della vita e l'albero della conoscenza del bene e del male gli appartengono entrambi, sono un dono per lui. La conoscenza del bene e del male non appartiene solo a Dio e la vita non appartiene solo a Dio. Se Dio si abbassa per generare davanti all'uomo due luoghi dove poterlo incontrare, vuol dire che l'uomo è capace di questo. Sia la conoscenza del bene e del male, sia la vita gli appartengono per dono di Dio. Allora, secondo voi, dove si frappone il maligno? Tra l'uomo e la donna? Eh sì, tra l'uomo e la donna, certamente, ma lo fa tra la possibilità dell'uomo di intuire la conoscenza del bene e del male e tra la sua possibilità di intuire la vita divina. L'uomo che ascolta il demonio ha smesso di pensare che la vita divina gli possa essere donata da Dio gratuitamente. Lo so che state pensando, che questa immagine è difficile. Io ti dico che è più difficile rimanere legato alla tua ignoranza e non guardare oltre quello che invece ti è posto davanti. Il Verbo non viene a te nella carne e non conserva in sé la natura divina. Guarda che se tu non impari a contemplare questo equilibrio, se tu non impari a vedere e intuire questa relazione, non saprai mai che cosa di te si salva, non conoscerai mai che cosa della tua vita è destinato al cielo e cosa no. Vivrai diviso, vivrai sempre diviso, cioè vivrai in quella legge, in quella logica che il demonio ha voluto perché tu sia sempre vulnerabile. Scoprendoti portato per le cose di Dio e incapace di realizzarle, scoprendoti dipendente dalle cose della terra e incapace di liberartene, tu sarai sempre in difetto con te stesso e continuerai a dire a tutto il mondo che la vita è fatta di alti e bassi, che Dio è difficile, la sua legge è impossibile e che le cose del mondo, anche se sono belle alla fine, sono una bugeratura. È questa la sapienza cristiana. È questo che il Verbo ci ha insegnato. Ora, noi non sappiamo in questo momento, in questo ragionamento, come stanno veramente le cose. Una cosa però la sappiamo, che noi partiamo da qua, partiamo dalla divisione, partiamo dalla difficoltà, partiamo dalla solitudine. Ma dove guardiamo? Guardiamo laggiù, guardiamo verso la resurrezione del Figlio di Dio, guardiamo verso la Pasqua, guardiamo alla liberazione e sappiamo che quella liberazione ci è promessa. Allora guarda, la liberazione promessa è quello che era scritto nell'albero della vita. Intuire che quella è per noi è quello che era scritto sull'albero della conoscenza del bene e del male. Bene, questa Quaresima ti serve per ripercorrere questo itinerario finché tu non veda ciò che ti è promesso, finché tu non creda ciò che vedrai un giorno e sperimenterai per sempre. Gesù non ha problemi davanti a questo. Da uomo libero, veramente libero, risponde al demonio che vuole dividere in lui, che vuole separare la sua coscienza divina, la sua natura divina dalla natura umana. Gesù non ha paura di dire che non deve tentare il Signore. Egli sa di essere il figlio di Dio, eppure il demonio lo sa. Solo che lui sa che essere figlio di Dio lo porterà fino alla passione e alla morte. Il demonio invece ha rifiutato questa possibilità fin dalle origini, quando guardando al progetto di Dio non ha desiderato servire, in obbedienza all'Onnipotente, questa logica di abbassamento. Dio da parte sua invece si è abbassato. E come si è abbassato? Donando qualcosa che era importante per sé, che era tutto di sé come la vita e la conoscenza, ma soprattutto donando la sua stessa natura, portando il figlio nella natura umana e permettendo che morisse. Questa parola servirebbe a dirti che tu non sei più solo. Anche se le angosce ti arrivassero fino al collo, anche se la vita dovesse diventare cruda per te, egli è entrato dentro questa esistenza e questo dolore e si è incaricato di portarla senza esitazione fino alla resurrezione della carne. Accetta la possibilità che questo disegno di salvezza sia ancora un po' sconosciuto per te. Chi ti permetterà di vedere questo nella forma che ti è più congeniale, con il linguaggio che capisci meglio, magari meglio di quello che sto dicendo, che sto usando io adesso? Chi ti permetterà questo sarà lo Spirito di Dio. Lui il garante di questa relazione eterna e trinitaria. Lui il garante della relazione che il demonio ha rotto, ha separato dentro la tua vita. Cerca lo Spirito e incontrerai il Signore. Cammina sulle vie della parola e incontrerai il Verbo incarnato. Attendi che tutto questo si compia e potrai chiamare Dio, Padre mio. Sia lodato Gesù Cristo. Padre Santo e Misericordioso, noi ti ringraziamo per non averci lasciati soli in preda del sospetto che il maligno ha inserito in questo mondo. Ti ringraziamo per non averci lasciato soli davanti alla morte e davanti alle sofferenze della storia. Ti benediciamo perché hai messo sulle nostre labbra una parola autentica, la stessa che ora ci aiuta a chiederti ciò che è buono, ciò che è secondo il tuo cuore. Per questo ti preghiamo. Ti preghiamo, Padre Santo e Misericordioso, per il Papa e per tutta la Chiesa. Tu la chiami ad entrare in questo tempo, sapendo dell'incertezza dei tuoi figli nel rappresentarsi le cose che riguardano la vita eterna e la salvezza. Eppure ogni anno tu ci dai la possibilità di accedere a questi santi misteri della fede, a queste celebrazioni di salvezza, grazie alla presenza del tuo Spirito. Questo Spirito non togliere mai alla tua sposa, per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, ti chiediamo di perdonare la nostra poca fede, che ci inclina a dubitare di ogni cosa, che non sa attendere il momento in cui tu manifesterai l'autenticità di tutti i misteri. La nostra anima talvolta beffarda, che non sa aver pazienza di fronte alle cose della vita e soprattutto nei confronti degli altri. Perdona i nostri peccati e aiutaci a perdonare a nostra volta. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, ti preghiamo per tutti quelli che vivono questo tempo in difficoltà, oppressi in qualche modo dai giudizi degli altri, dalla tentazione serpeggiante che nelle relazioni tra gli uomini, interrotte dal peccato, riducono nella solitudine e nell'abbandono. Mostraci il volto del tuo Figlio e donaci lo Spirito per riconoscerlo come vero Dio e vero uomo. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, io ti supplico, guarda questi tuoi figli. Tu conosci il loro cuore, tu sai dei loro pensieri e in questo tempo conosci anche le loro paure. Aiutali a vincere ogni battaglia, Fagli entrare in questo tempo con la fiducia di vedere il tuo volto. Allontana da loro ogni male, quello che temono nel fisico e quello che portano nello spirito. Soprattutto, Padre Santo, dona loro la forza di lottare contro il maligno e di non essere oggetto di alcun maleficio. Te lo chiedo per Cristo, nostro Signore.